Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti, cari amici radioascoltatori, grazie Roberta Maccaroni e Luciana Fantini che stanno gestendo la parte tecnica. Vi ricordo il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335-1243-317. È giusto e corretto che uno Stato come il nostro incentivi il gioco, tra virgolette, d'azzardo? Sentite questa, ieri è stata firmata una nuova intesa con la Sisal per la gestione del Super Enalotto che avrà praticamente anche una versione online, mentre si ipotizza che per aiutare tutte le popolazioni di Abruzzo si facciano estrazioni del lotto giornaliere, quindi addirittura anche, dice il ministro Tremonti, si potrebbero fare delle estrazioni addirittura ogni mezz'ora. Ma questo è eticamente giusto e soprattutto come la mettiamo poi con le vittime del gioco d'azzardo? Per capire qual è la situazione, io do il benvenuto questo pomeriggio a due ospiti che sono in collegamento telefonico, il dottor Rolando De Luca, psicologo, psicoterapeuta, responsabile del centro per ex giocatori d'azzardo e loro famiglie di Campo Formido in provincia di Udine. Salve dottor Rolando, benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti.
E a don Marcello Cozzi di Libera, che si occupa di gioco d'azzardo e usura, perché sappiamo benissimo che il gioco d'azzardo porta poi all'usura. Salve don Marcello, benvenuto.
Buongiorno.
Dottor De Luca, lei come la vede questa storia? È uno Stato biscazziere, come dicono molti? È uno Stato che fa l'azzardo di Stato?
Ma sa, qui io mi occupo da 16 anni del problema, parto da questo problema e mi in qualche modo conduco 10 gruppi di terapia alla settimana seguendo 200 persone, quindi dico sempre faccio prima lo psicoterapeuta, tuttavia poi sono anche un cittadino e come cittadino ho coniato un termine, azzardo di Stato, perché qui non siamo di fronte a un gioco. Questo termine gioco evoca generalmente in noi dei sentimenti positivi, pensiamo a un'esperienza condivisa, una relazione comunicativa con il mondo. Qui si tratta di puro azzardo e quindi quando parliamo di lotto, superenalotto, gratta e vinci, slot machine nei bar, parliamo di azzardo, in quanto il giocatore non può in alcun modo interagire con la sorte e impegnando la propria intelligenza o forza fisica. Questo è la realtà e quindi partendo da questa realtà e partendo dai 100.000 miliardi che quest'anno delle vecchie lire saranno sfondati in Italia nel 2009, ci rendiamo conto, e io lo dico con molta chiarezza, che la guerra ormai è persa, diciamo che è stato sfondato Caporetto, è stato sfondato il Piave e anche il Rubicone.
Dottor De Luca, per quale motivo lei dice questo sostanzialmente? Perché durante la sua attività quotidiana di recupero delle vittime vede solamente devastazione intorno a sé?
Assolutamente non per questo, lo ripeto, lo dico come cittadino, non lo dico, ma lo dico anche come esperto, perché in questi 16 anni ho avuto modo e ho modo di verificare tutto questo, ma sono anche molto attento, grazie al lavoro che noi facciamo qui con le Caritas diocesane, ricordo Don Gloazzo, che fin dal 2000 collabora con noi, il responsabile della Caritas diocesana. E quindi in qualche modo se dico queste cose e se dico che la guerra è persa, lo dico a ragion veduta. Non si può pensare che dopo il crollo della diga di Vajont si possano ancora salvare i paesi vicini alla diga. Oramai la diga è crollata. Chi sostiene altre ipotesi e altre idee o è in malafede oppure non conosce la situazione. D'altra parte, ripeto, oltre 100.000 miliardi delle vecchie lire in crescita nel 2009 ci dicono che la situazione da ogni punto di vista e anche quello economico è insostenibile ed è paradossale che debba essere uno psicoterapeuta, debbano essere degli psicoterapeuti, dei sociologi a dire questo e non degli economisti. Solo adesso si stanno muovendo un po'.
Don Marcello Cozzi è d'accordo su questo? Ormai siamo a un punto di non ritorno, perché ricordo che ci sono anche le slot machine nei bar. Quante volte vediamo la mattina presto, prima di andare al lavoro, delle persone, magari mamme di famiglia, soprattutto donne e anziani, che stanno lì a tentare la fortuna, ma vengono praticamente presi in questa macchina dell'azzardo e ci spendono tutto lo stipendio, con grave ripercussione anche poi sulle famiglie, no, don Marcello Cozzi?
Beh, io non so se siamo arrivati a un punto di non ritorno, mi piace essere più ottimista. Credo fino in fondo che forse dobbiamo davvero tutti rimboccarci le maniche, se ci rimbocchiamo le maniche si può davvero fare qualche cosa, però una cosa è vera fra le tante cose vere che ha detto chi mi ha preceduto, insomma, stiamo vivendo una situazione paradossale. Il problema il problema è anche un problema e soprattutto un problema di carattere educativo. Io mi chiedo che Stato è questo Stato che ci educa tutti a dover fare soldi, guadagnare con il minimo sforzo, dove il gioco, il concetto del gioco è stato travisato, è stato mutato, è stato trasformato, non è più il divertimento dei bambini, ma il concetto del gioco è quel concetto che noi vediamo, come diceva il professore, ma noi vediamo sui volti delle tante vittime di usura che per colpa del gioco stanno entrando in quel vortice senza fine. Mi chiedo questo Stato se è uno Stato che davvero ci sta educando, fra le tante cose, anche a un uso responsabile del denaro. Sono davvero perplesso, siamo perplessi davanti a queste decisioni.
Che poi, Don Marcello, bisogna anche dire la verità che la macchina propagandistica dei giochi è talmente affinata che ci fanno credere che giocando si aiutano gli altri. Nel decreto per quanto riguarda la sicurezza e l'economia, che è stato varato praticamente dal Senato e poi passerà alla Camera, e sostanzialmente si dice questo, il ministro dell'economia Tremonti ha detto: beh, giocate di più e aiutate l'Abruzzo, perché l'idea è quella di fare ogni mezz'ora le estrazioni del lotto con la scusa che poi si aiuta l'Abruzzo. Quindi il gioco, come diceva lei, Don Marcello Cozzi, viene associato ad attività benefiche, e questo anche la commissione sbagliata, no, Don Marcello? Secondo lei è giusto o sbagliato questo riferimento che ho fatto?
Beh, guardi, in un momento come quello che noi stiamo attraversando a livello planetario, ma soprattutto qui e comunque in modo particolare qui in Italia, dove tutte le famiglie stanno davvero tirando la cinghia per arrivare alla fine del mese, come si fa? Con quale coscienza si invita le persone a giocare di più per dare in beneficenza? Diciamo che sono altri percorsi che noi dobbiamo usare e su cui dobbiamo invitare la gente a camminare per poter riscoprire anche il concetto della solidarietà, ma per favore non quella del gioco, perché noi non sappiamo, e o meglio chi ci opera in questi contesti lo sa benissimo, ma generalmente non si sa qual è il vortice nel quale entra chi gioca anche soltanto quelle 10 euro alla settimana. Ma signori, noi abbiamo incontrato storie di usura che sono iniziate semplicemente da una spesa di 5 euro alla settimana. Non ci vengono a dire che è un gioco e non ci vengono ad affiancare il gioco alla beneficenza, perché questo, mi permetto di dire, è semplicemente un furto di Stato oltre ad essere un azzardo.
Un azzardo di Stato, ecco, una droga di Stato, mi permetto di dire, perché poi il dottor De Luca ce lo spiegherà, è una droga quella del gioco, no, dottor De Luca, alla fine?
Ma anzitutto partiamo dal punto di vista scientifico e tecnico. Nel 1980 l'azzardo patologico fu incluso nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il DSM-3, la Bibbia degli psichiatri americani, e poi rivisto successivamente con il DSM-4, in cui il gioco d'azzardo veniva definito come un comportamento persistente, ricorrente e maladattivo che compromette le attività personali, familiari e lavorative. Qui a Campoforme poi noi abbiamo fatto delle ricerche di tipo scientifico, sperimentale, pubblicate anche sulla rivista di psichiatria, dove in qualche modo abbiamo tracciato un quadro del giocatore d'azzardo patologico e dei suoi familiari. Quindi, partendo da questo, noi abbiamo chiaro che siamo di fronte a una vera e propria dipendenza, a un piacere che supera tutti i piaceri della vita ed anche i dispiaceri, perché questa è la dipendenza. Che poi sia una dipendenza senza uso di sostanza, questo poco importa, perché in qualche modo poi i meccanismi sono praticamente gli stessi. La terapia poi è molto lunga, sarebbe molto interessante che poi venissero a portare la loro esperienza le 100 persone che sono già uscite da Campoformido dopo tanti anni per fine terapia, perché dopo 16 anni qui noi cominciamo a dimettere queste persone. Io sono 4 anni che organizzo un convegno nazionale sul dopo terapia. Ecco, sarebbe molto importante sentire le vittime che non sono più vittime, che cosa ci dicono e quali sono anche le complesse storie familiari.
Ma dottor De Luca, ci vuole raccontare qualche storia? Ecco, ce la racconti lei per il momento, poi torneremo su questo argomento. Chi è il giocatore d'azzardo patologico, ma soprattutto poi come ne esce, qual è la strada?
Guardi, innanzitutto qui quando arrivano chiedono aiuto ai familiari, dopodiché io faccio ovviamente delle sedute, queste persone vengono immesse nel gruppo, poi un po' alla volta arriva il giocatore e la giocatrice. È chiaro che noi partiamo dal sintomo azzardo, ma poi andremo a scandagliare tutte quelle che sono le dinamiche familiari, che sono molto complesse, trigenerazionali, e che in cui l'azzardo è la punta dell'iceberg. Sono famiglie che hanno ovviamente dei problemi e tanti. Poi col tempo le cose nel gruppo vengono in qualche modo deglutite, io ho gruppi che hanno 3, 4, 500 sedute alle spalle, quindi sono le vere e proprie fabbriche che producono, no? Che producono cambiamento, e quindi poi si arriva anche alla conclusione della terapia, perché è fondamentale non rimanere sempre nel gruppo di terapia. A quel punto le persone tornano, dove tornano? In quella che Freud definiva l'infelicità comune, semplicemente a vivere la vita di tutti i giorni senza però questo sintomo o altri sintomi, perché dobbiamo essere anche chiari nel dire che bisogna stare attenti anche agli spostamenti, ma qui ci addentriamo in qualcosa di molto specifico. Posso solo dire, ma attraverso le esperienze di persone che potrebbero tranquillamente farlo, che ci sono persone che sono arrivati qui con l'azienda che stava crollando, persone che sono arrivate qui che finivano sotto i ponti e che sono uscite poi dalla terapia, direi con una certa tranquillità, con gli affetti ristrutturati e anche con una posizione economica certamente migliore. È evidente che chi azzarda perde sempre, non esiste un giocatore d'azzardo al mondo problematico che abbia vinto più di quello che ha perso, si sono tutti rovinati. Se lei me ne trova uno o comunque qualcuno me ne trovasse solo uno, io lo propongo per il premio Nobel, non ho questa possibilità, ma ripeto, verrebbe proposto per il premio Nobel. Di fronte a milioni e milioni di giocatori d'azzardo, ve ne chiedo solo uno, no?
È certo, chiaro? Don Marcello Cozzi, secondo lei come si fa a perdere tutto e entrare nelle maglie dell'usura solamente con 5 euro? Prima mi ha detto che ha visto storie di questo tipo, no?
Beh, sicuramente sono storie che camminano sul confine dell'incredibile, purtroppo sono storie con le quali noi quotidianamente, quasi quotidianamente, abbiamo a che fare. Basta niente, basta un periodo come questo, perdere il posto di lavoro, essere continuamente spinti, sollecitati, anche educati appunto anche dallo Stato a giocare, perché tanto se tu giochi vinci, invece il professore ci ricordava giustamente come è esattamente il contrario. Non c'è nessuno che abbia vinto più di quello che ha giocato. Poi entrare nell'usura significa, come spesso a noi è capitato, mettersi vicino a quelle macchinette diaboliche, a quei videogiochi, videopoker, e tu lì vai a spendere il tuo stipendio. C'è sempre l'avvoltoio che cammina accanto a quei videopoker, ti capta, cerca di capire qual è la tua difficoltà. Tu quando hai speso il tuo stipendio non hai più come poter investire altri soldi e lì scatta il primo prestito. Io non potrò mai dimenticare la storia di quell'operaio che vicino a un videopoker spendeva stipendi interi, mensilità intere, e a un certo punto viene avvicinato da chi assisteva semplicemente in quel locale al suo gioco, gli viene fatto un primo prestito e da lì è entrato in un baratro senza fondo, ha dovuto dare a quella gente, perché evidentemente lì era tutto organizzato, ha dovuto dare a quella gente circa, parliamo di vecchie lire, circa 350 milioni di vecchie lire. Parliamo di un operaio che aveva, si era sposato da 2 anni, la moglie all'oscuro di tutto, ma ci rendiamo conto di che cosa noi stiamo parlando? Noi stiamo parlando della vita quotidiana di tanta gente che non ce la fa più. Il rapporto Eurispes di questi ultimi giorni ci dice chiaramente che in Italia sono almeno 30 milioni gli italiani che ogni giorno rincorrono la sorte.
Don Marcello, un'altra notazione molto importante, perché poi siamo come Tafazzi, ci facciamo male consapevolmente, forse anche ci fa piacere, perché a Taormina, dove sicuramente non navigano nell'oro, qualcuno dei politici locali ha detto dobbiamo aprire una casa da gioco, un casinò per risolvere le nostre problematiche. Siamo come Tafazzi, Don Marcello, quindi io mi chiederei per quale motivo si continua in questa politica che è sbagliata e soprattutto per quale motivo si dà modo al gioco di starci accanto, anche se non vogliamo, poi alla fine la giocata per il Super Enalotto la facciamo. Lei ha visto il Montepremi di ieri, no? Un Montepremi altissimo che nessuno ha vinto, perché è impossibile vincere al Super Enalotto, sono 629 milioni, mi pare, di possibilità contro una del giocatore e lo Stato vince sempre. Poi questi soldi che vengano spesi per cose sociali ci importa poco, no, Don Marcello?
Beh, guardi, io in questo vorrei andare molto oltre, però penso che il caso davvero di non dire quello che si pensa, perché mi verrebbe da dire, beh, si prendano questi soldi e si mandino ai terremotati dell'Abruzzo piuttosto che invitare la gente a giocare sempre di più, a giocare sempre di più. Se poi vado a considerare che in questo momento per il G8 verrà speso molto di più quello che è stato messo in cantiere per l'Abruzzo, beh, allora qui mi sembra di chiudere il cerchio. Però devo anche dire, ad onor del vero, che non è soltanto Taormina che ha pensato questo. Io ricordo anni fa un commissario del governo nazionale anti-racket e anti-usura, di cui non faccio il nome per rispetto, perché appunto non è presente a questa nostra chiacchierata, disse pubblicamente in una conferenza davanti a tanta gente, beh, se vogliamo risolvere i problemi di questo territorio dobbiamo forse aprire un casinò come hanno fatto a Las Vegas, cerchiamo di rendere legale il gioco, diceva questo commissario nazionale, e forse i nostri problemi li risolviamo. Io mi chiedo, la dico lì in maniera anche brutale, se queste persone ci sono o ci fanno.
Dottor De Luca, ci sono o ci fanno secondo lei? Bella domanda di Don Marcello Cozzi, no?
Guardi, a me sembra di sentir parlare, si ricorda verso la fine della guerra che qualcuno parlava delle armi segrete e diceva ce la faremo. È evidente che siamo di fronte a situazioni incredibili. Dal punto di vista economico l'azzardo comunque è una perdita. Lei pensi che il settore automobilistico in Italia ha lo stesso giro d'affari dell'azzardo e dà lavoro a 1.300.000 persone, con tutto l'indotto, ben si intende. Il gioco d'azzardo dà lavoro a 70.000 persone, quindi ogni volta che una persona azzarda in qualche modo fa sì che l'economia perda, è una perdita per l'economia, questo lo cominciano a capire gli economisti, ma che lo debba dire uno psicoterapeuta, questo mi pare una cosa assolutamente paradossale. Tuttavia, ripeto, io lavoro in questi 10 gruppi di terapia, sono 16 anni che mi occupo di questo aspetto, partendo da questo aspetto, e le idee me le sono fatte in modo molto chiaro, ma non perché mi occupo di loro, ma perché parto da loro e perché poi la realtà sociale è assolutamente sotto controllo. D'altra parte, se si continua ad aumentare la pubblicità, ad aumentare l'offerta di azzardo in Italia, è ovvio che ci sarà sempre maggior consumo e quindi sempre tante di più persone che si rovineranno. È molto semplice. Tutto qui, poi ognuno traga le sue conclusioni.
Ma come se ne esce, dottore, però? Come se ne esce da questo?
Guardi,
perché
io faccio
una soluzione si potrà poi trovare.
Il mio compito è quello di far uscire le persone che vengono da me e credo di stare facendolo. Questo è compito di altre persone che vengono tra l'altro pagate profumatamente o non vengono pagate profumatamente, sono tecnici, è compito dello Stato e delle istituzioni. Io ripeto quello che ho detto prima, la guerra ormai è assolutamente persa, non si può pensare di venirci più a raccontare delle favole, ma detto questo io so benissimo che da domani mattina e dal prossimo anno si inventeranno ancora le favole e si continueranno a raccontare, tuttavia questo non sposterà i termini dei problemi. Il tabacco non ci ha insegnato nulla, a distanza di tanti anni di campagne gli italiani quest'anno hanno ricominciato a fumare di più, nonostante ci siano in Italia oltre 100.000 morti all'anno che arrivano per il tabacco. Tutto qui, non impariamo nulla da ciò che è successo precedentemente e continuiamo ad andare evidentemente verso dei baratri. Però io francamente ripeto, a me dispiace molto come cittadino, anche impegnato, ma non ci posso far nulla. La guerra, ripeto, è persa.
Si possono vincere delle battaglie, no, De Luca? Le battaglie che lei sta conducendo praticamente quotidianamente, quelle sì. Strappare una persona, un gruppo al gioco d'azzardo, questo mi pare di capire che lei lo fa costantemente, no? Quindi già una vittoria da un certo punto di vista.
Certo. Qui noi al convegno nazionale che faremo domenica 11 ottobre a Campoformido con le Caritas e con la presenza di Don Luigi Goazzo, che è direttore della Caritas diocesana, porteremo queste persone che vengono a raccontarci come stanno dopo tutto questo. Quindi io non chiacchiero, io porto fatti reali, realtà. Tuttavia devo anche interpretare quello che succede fuori e quello che succede fuori oramai è questo. Possiamo, d'altra parte, dovranno pensare a chissà che cosa, ma abbiamo visto che per il fumo e per il tabacco non funziona, non funziona. La realtà, nonostante tutto, è incostante comunque, è un costante disastro. Figuriamoci qui dove non sono state prese misure di nessun tipo. Ecco, questa è la situazione nel nostro paese, ma direi fondamentalmente in tutti i paesi occidentali.
Don Marcello Cozzi, come si può combattere l'usura? Lo Stato come fa a combattere l'usura quando poi getta nelle braccia degli usurai i giocatori che stimola a giocare?
La ringrazio per questa domanda. È uno Stato che ancora una volta in questo si manifesta in tutta la sua schizofrenia. Da un lato cerca di mettere in campo gli strumenti adatti e adeguati per poter combattere un fenomeno terribile come quello dell'usura. La legge 108 del 96, certo, va in alcuni punti, andrebbe ridiscussa continuamente, andrebbe migliorata, però fatto sta che è un paletto per la lotta all'usura. Dall'altro lato però questo stesso Stato, mentre lì cerca di andare incontro alle vittime di usura, dall'altro lato mette in cantiere tantissime iniziative, come appunto quelle su cui noi stiamo discutendo, per spingere le persone, spingendo così le persone a indebitarsi ancora di più e quindi inevitabilmente a cadere in mano agli usurai. È uno Stato schizofrenico, oltre a essere a volte uno Stato assente dalle problematiche quotidiane della gente. Io mi permetto di dire che forse comunque tutti abbiamo una possibilità per poter vincere questa guerra, perché mi piace guardare la cosa in positivo e non per ottimismo di maniera, ma perché credo fortemente alla responsabilità della collettività e di ciascuno di noi, oltre che a responsabilità, se mi permettete, anche come Chiesa. Dobbiamo forse non meravigliarci di questo, perché tutto sommato rientra in questo orizzonte culturale che noi stiamo respirando, è un orizzonte culturale piatto, un orizzonte culturale che ci invita al consumismo, all'apparire, in questo orizzonte culturale non mi meraviglierei, insomma, e non certo. Mi meraviglia quello che sta accadendo anche sul versante del gioco. Dobbiamo tutti noi, e penso a me anche come prete, oltre che come persona impegnata su certi territori, ma dobbiamo tutti noi iniziare a educarci, a educare, a sentirci inadeguati rispetto a questo orizzonte culturale. Forse una piccola rivoluzione, se parte da ciascuno di noi, dalle nostre comunità, dalle nostre associazioni, potrebbe, risalendo verso l'alto, anche condizionare l'alto. Fatto sta però che in questo momento l'alto, e peraltro io intendo appunto l'istituzione dello Stato, sembrano non voler sentire, ma dinanzi a quello che ci mettono sul tavolo ogni giorno abbiamo il dovere, direi quasi evangelico, di ribellarci.
Grazie a Don Marcello Cozzi di Libera, grazie molte Don Marcello per aver partecipato.
Grazie davvero, buon lavoro.
E grazie al dottor Rolando De Luca, psicologo, psicoterapeuta e responsabile del centro per ex giocatori d'azzardo e loro famiglie di Campoformido in provincia di Udine. Grazie professore, torneremo a parlare ancora di queste cose.
Grazie.
Va bene.
Grazie a voi, buon lavoro.
E in chiusura vi ricordo il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335 12 43 317.